lavoro e non appena possibile risalire. Lui mi guarda con gli occhi a palla, non capisce, perché evidentemente è imbecille com'è, crede che il mondo si giusto per lui, e dico, per lei va bene? E lui mi dice, sì sì, ma in ogni caso io me lo faccio andare bene lo stesso. E poi questa sera la macchina la tolgo, se ne va.
A quel punto la chiave gliela regala.
L'avrebbe preso, gli avrebbe schizzato le gambe e l'avrebbe messo una carrozzella. Io ho qualche sciatagia e qualche problema di prostata e purtroppo non sono stato un altro fatto. Ma me ne piace molto, perché oltre la soglia di non ritorno non esiste più né lo stato di diritto né lo stato di rovescio, ma esiste la strada. Sono entrato in Politecnico, sono uscito da un bar fatto scientifico dove c'era musica di tutte le parti, sembrava di essere da una parte. E arrivo alla porta, faccio per uscire, arrivano due allievi che ovviamente io adesso la tento, vediamo cosa succede. Cedo il passo ai due allievi che entrano. Ora, in un mondo civile, se la persona anziana cede il passo, la persona giovane dice non se ne parla neppure, prego. I due, in modo assolutamente tranquillo, sono entrati, ma la cosa più straordinaria è un'altra, non mi hanno detto neanche grazie. Bene, signori, se costruiamo un prototipo di un'ingegneria, perdiamo il nostro tempo. Prima di fare l'ingegnere dobbiamo fare dei gentiluomini. Perché un ingegnere che non sia gentiluomo non è un ingegnere, è un pericoloso.
Adesso non ti sei un po' sentito.
Ricordiamoci la persona. problema nel quale rinunciamo all'idea del continuum e accettiamo l'idea del particellare, tanti punti isolati in numero finito. Questi punti abbiamo detto che li abbiamo chiamati nodi. Poi abbiamo detto che piuttosto osservare l'universo fisico, osserveremo l'universo tecnologico. E quindi apriremo non la porta che ci mette in contatto con la natura, ma apriremo la porta che ci mette in contatto con un laboratorio, nei quali i baraccamenti stanno già funzionando. Questo perché come ingegneri non dobbiamo descrivere la natura, dobbiamo conoscerla nella misura in cui possiamo modificarla in modo moralmente corretto a nostro vantaggio. Pertanto non usiamo il metodo storico, ma usiamo il metodo logico. Non partiamo dal panino di San Buco per arrivare allo Skylab, ma partiamo dalla macchina per tagliare il burro, dalla lavatrice, che sono le forme evolute della tecnologia moderna. Inoltre, adottando l'approccio di Percy William Bridgman, cioè l'identità, processo, operazioni, daremo le definizioni non in termini di proprietà, ma in termini di misura mediante le quali le grandezze le identifichiamo. Una grandezza non è più definita in termini di proprietà formale, ma è identificata dalla misura mediante la quale la traduciamo in un numero. Dopodiché abbiamo detto che useremo l'approccio integrale e non l'approccio infinitesimale. Io posso sempre prendere una grandezza e misurarla in modo globale oppure in modo corpuscolare, infinitesimo. Quindi che cosa faccio? Parto da una misura fatta nell'oceano e arrivo alla teoria della goccia, parto dalla goccia e arrivo all'oceano. Le due strade si equivalgono, ma per noi è molto più logico partire dall'oceano che non dalla goccia, per almeno due motivi. Primo, le misure infinitesime non hanno significato fisico, non è che sono impossibili. Non è che domani costruite uno strumento che è talmente calippo che ve le fa misurare, è che non hanno significato. C'è una legge dell'elettromagnetismo che dice che il campo magnetico per la velocità, per l'elemento di X e del conduttore, dà la forza elettromotrice. Questa grandezza io non la posso misurare. Perché se a questa grandezza aggiungo un gradiente arbitrario, l'integrale sul percorso finito non cambia. Quindi questa grandezza è sempre identificata a livello di qualche cosa che è arbitrario. Mentre se io la misuro così, in termini infiniti, in termini infiniti, no. Quando io dico che un campo magnetico ha questa energia, dove questo stavo in buon momento, sto dicendo che globalmente lo spazio finito che io ho misurato ha questa energia. Matematicamente posso dire che tutto avviene come se nell'intorno di un punto l'elemento di tau di volume avesse una energia specifica di questo tipo. Non perché questa è una grandezza fisica, questa è una grandezza puramente matematica che non ha nessun senso, perché io a questo termine posso aggiungere infinito a 3 addendi che integrati su tutto lo spazio danno contributo in nulla. Quindi non ha senso parlare di densità volumetrica di energia, perché l'energia è una grandezza globale. Sarebbe come dire che io parlo di densità reolare di bellezza di un quadro. Il quadro è bello nella sua interezza, non ha una densità reolare di bellezza punto per punto. Se lo faccio, lo faccio perché ho preso l'integrale che mi rappresenta il quadro, ne ho estratto l'integrando e ho preteso di prendere quell'esperimento concettuale e di farlo diventare un esperimento fisico. E questa è una cazzata. Quindi, come ingegnere, farò delle misure globali, cioè su grandezze integrali, cioè su domini di integrazione finiti che non siano l'intorno di un punto. Ecco perché mi conviene partire dall'oceano e arrivare alla goccia. Inoltre, se mi spingo la goccia, io sono in rischio. Perché? Perché più divento piccolo nella mia indagine, più entro nel corpuscolare. E se entro nel corpuscolare, la minaccia è il principio di indeterminazione di Heisenberg. La minaccia è che tra un punto, tra una particella e l'altra particella c'è il vuoto e quindi la discontinuità spaziale. Mentre io sto usando un calcolo differenziale nel quale uso delle derivate. Le derivate sono molto esigenti, perché mentre una funzione derivabile è sempre continua, fenomenologico. Cioè devo prendere degli elementi che sono molto piccoli, ma che in realtà rispetto alla natura sono infinitamente grandi. E siccome è anche una grandezza stazionaria a livello macroscopico, a livello microscopico ha un valore medio con un'oscillazione velocissima, i moti di eccitazione termica, io devo stare molto abbottonato, anche quando uso in secondi, questi devono essere delle eternità rispetto ai tempi della materia. Quindi dovrò essere fenomenologico, cioè dovrò prendere delle finestre temporali e spaziali piccole per me. Sull'integrale, sul macroscopico, dopodiché faccio un'operazione puramente matematica che è quella di cancellare l'integrale e mi rimane l'equazione differenziale, che però non è più il risultato di una sperimentazione, ma di un giochetto matematico. E perché faccio l'equazione differenziale? Perché solo così io posso giovarmi delle condizioni del contorno. Se io studio un pezzettino di acqua con l'equazione differenziale arrivo a mettere il contorno, che mi dice il contributo di tutto un mare esterno che io non so dove sia. Mentre se scrivo la relazione globale devo partire da qui e arrivare fino agli anelli di Saturno. Invece così anche l'acqua del mio catino io la posso gestire, perché se conosco la legge della corsa del catino, do le condizioni del contorno dell'involucro e io mi salvo. Ma sempre misurando sul macroscopico e poi togliendo l'integrale. Ultima cosa, noi useremo equazioni ordinarie. Cosa vuol dire equazione ordinaria? Qual è la differenza tra equazione ordinaria e equazione alle derivate parziali? Nell'equazione alle derivate parziali spazio e tempo sono accoppiati, quindi i fenomeni di viaggio alla velocità finita, quindi due osservatori non hanno la stessa variabile tempo. Se il primo ha la variabile t, il secondo ha la variabile t meno r su c, dove r è la distanza degli osservatori e c è denominatore della velocità della luce. Allora se uno ha t e l'altro ha t meno rc, come fa T e T meno RC ad essere coincidente? Vuol dire che R su C è circa uguale a zero. Ma siccome C è finito, l'unico modo perché R su C sia circa uguale a zero è che R sia circa uguale a zero. Se io sono in questa stanza con 50 Hz e butto fuori un'onda elettromagnetica che ha 6.000 km di lunghezza d'onda, ma cosa volete che ci sono? Se in un cinquantesimo di secondo faccio 6.000 km, quanto cazzo di tempo volete che ci impiega attraversare questa stanza? Quindi non è vero che qui il tempo di quella lampada coincide con il tempo di questa, ma è ingegneristicamente vero, perché io non avrò mai uno strumento che mi consente di apprezzare la differenza. E poi, siccome vale un principio fondamentale in ingegneria, il meglio è nemico del bene, io non vado a fare un perfezionismo che non mi serve a niente. Non uso la bilancia del farmacista per pesare un camion pieno di barbabietole che deve uscire dalla fattoria. Se no faccio come il bocconiano che si compra un orologio, spacca il centesimo di secondo e dopo dice all'amico: senti, ci vediamo alle 11, ho aspetto fino a mezzogiorno, se per una non ci sei, e poi me ne vado. Allora si può dire che è chiaro? Hola. Quindi
alle 11, no, alle 11. Aspetta di questo giorno, se tu non ci stai, non me ne va.
Lo stato fisico del nostro sistema macroscopico, noi sulla base dell'esperienza l'abbiamo associato a due variabili descrittive che abbiamo chiamato tensione elettrica e corrente elettrica. Siamo stati autorizzati a parlare di tensione elettrica e di corrente elettrica perché avevamo due strumenti: il tensiometro e il reometro. Il primo che mi misurava la grandezza tra, che chiamo tensione elettrica, il secondo che mi misurava la grandezza attraverso, che chiamo corrente elettrica. Non è casuale che io usi la grandezza tra e la grandezza attraverso, perché se io prendo questo spazio e lo voglio studiare, quale che sia il mio approccio, io dovrò usare una strategia che è di tipo idrocinetico. Quindi dovrò dividere lo spazio tutti di flussi.
Grazie.
Anche se fosse tutto pieno di Nutella qui dentro, devo mettere dei tubi di flusso e ogni tubo di flusso ha una grandezza qua e una grandezza attraverso. Quindi, comunque faccia, io devo sempre usare il tra e l'attraverso e leggerli come causa ed effetto. Allora per me la tensione elettrica diventa quella grandezza che si rivela e si misura direttamente con un indicatore chiamato tensiometro. La corrente elettrica è quella grandezza che si rivela e si misura direttamente siccome sto misurando degli integrali di campo, attenzione, sto misurando degli integrali perché sono grandezze integrali, sto misurando degli integrali di campo perché il dominio di integrazione è un campo, una linea, una sezione, io dovrò avere uno strumento che si compone di due parti, uno strumento in misuratore in senso stretto e la sonda che simula il dominio di integrazione. Allora, se come ingegnere sto facendo un'integrale di linea, cioè sto identificando con un numero la grandezza tra, la sonda sarà un cordone che simula la linea, di cui sono date le coordinate x di t, y di t, z di t, e quindi la scissa curvilinea esprimo al quadrato più y primo al quadrato più z primo al quadrato radice t di t integrale tra t0 e t1. Questo perché voi non abbiate la sensazione che mi sono dimenticato la matematica. Io volevo studiare matematica, non ingegneria, e oggi come oggi, se potessi tornare indietro, butterei via tutto e studierei teologia. Ma questo è un altro discorso. Sulla matematica, il culo 60 per 90 lo faccio ancora. Detto questo, torniamo a noi. Quindi, io ho una sonda che è una linea e faccio la grandezza tra, ho una sonda che sono le sezioni e faccio la grandezza attraverso. Tra due punti qualunque che io chiamerò morsetti potrà pertanto misurare una tensione. Tra i due punti lungo la linea potrà misurare la corrente. In generale la tensione non dipende solo dagli estremi, ma anche dal percorso. In generale la corrente non dipende dal conduttore, quindi dagli estremi, ma anche dalla sezione. L'evidenza sperimentale mi dice però che se la frequenza in gioco è convenientemente bassa rispetto alle dimensioni del baracchino, abbiamo detto prima i 6.000 km, lo strumento non è in grado di percepire la differenza al cambiare del dominio di integrazione a parità di frontiera, quindi a parità di coppia di punti e a parità di bordo della superficie. La frontiera di una linea è una coppia di punti, la frontiera di una superficie è una linea regolare. Chiaro? Regolare. Quindi con le tre equazioni coordinate che sono funzioni continue e derivabili. Giusto? Bene, allora noi costruiamo una teoria in cui l'indicazione del tensiometro dipende solo dagli estremi, l'indicazione del reometro dipende soltanto dalla frontiera, cioè dal bordo della superficie. Se questo è vero, e l'evidenza sperimentale ci dice che senza eccezioni questo è vero a 50 Hz, noi possiamo dire che la tensione diventa la differenza di potenziale e che la corrente diventa. E allora la corrente diventa una teoria nuova, perché se la tensione dipende soltanto dai punti estremi, vuol dire che la tensione lungo un percorso chiuso è nulla. Che se il flusso dipende solo dalla frontiera, vuol dire che il flusso attraverso una superficie chiusa è nulla. Scusate ragazzi, se prendo questa frontiera qui e vedo che questa superficie e questa danno lo stesso flusso a parità di frontiera, vuol dire che quello che entra di qui è uguale a quello che entra qui. Quindi che è legittima l'operazione di contenimento, cioè tutto avviene come se tu non avessi dispiegamenti laterali e pertanto consentisse l'utilizzo del approccio come approccio fisico-matematico ed epistemologico. D'accordo? Allora in questo modo io ho la legge delle tensioni, ho la legge delle correnti. Posso scrivere equazioni tante quante me ne occorrono per trovare tutte le incognite. Se il mio grafo ha L lati, io trovo L incognita. Una tensione e una corrente. Quindi dovrò scrivere due L equazioni. Come ingegnere, perché io vado a porre delle trappole alla natura, perché la natura si rivede con delle relazioni di conservazione? Perché io sono contento quando l'energia si conserva, ma non me ne frega niente. Io ho bisogno di avere delle relazioni di vincolo che diventino relazioni progettuali. Io calcolo la potenza del mio veicolo, del mio aeroplano, del mio corpo, della mia macchina per tagliare il burro, perché la potenza è la formula di dimensionamento. Perché la potenza è sempre fatta come prodotto di una grandezza tra e una grandezza attraverso, forza per velocità. Sulla forza vado a fare dimensionamento sulla struttura della materia, sulla velocità sul fatto che la funzione centrifuga la sua indola. Quindi è per questo che io calcolo la potenza. Ed è per questo che io non calcolerò mai la potenza istantanea, ma quella media. Perché la potenza media per il tempo mi dà il lavoro esattamente come l'integrale della potenza istantanea. Ma perché devo calcolare l'integrale quando mi danno una potenza media e moltiplicandolo per il tempo io ho già il lavoro? In casa vostra quando pagate la bolletta della luce, se cazzo fate l'integrale? No, c'è un strumento che misura la potenza media, la moltiplica per il tempo e vi dice quant'è il lavoro che dovete pagare, non l'energia, il lavoro. Lasciate ai manager l'idea di parlare di energia pulita, energia rinnovabile, queste frasi carine e assonanti di un fascismo risorgente. Cazzo è? Non esiste lavoro senza inquinamento. Il lavoro vale la variazione dell'energia, la variazione dell'energia, essendo l'energia la funzione di stato, determina la variazione dello stato. Ma scusate, voi pensate che le eliche delle centrali eoliche non facciano inquinamento? Chi è quello che l'ha detto? Qualche ministro. Ma scusate un attimo, c'è un vento che arriva tutta manetta, crea una condizione ambientale grazie alla quale a qualche metro di distanza voi seminate la cicoria e allevate i conigli. Dopodiché mettete lì un'elica e la trasformate quell'energia eolica in energia elettrica. Che cosa vuol dire? Che il vento viene fermato, scarica tutta l'energia e poi col fiatone riparte. Quindi il vento che va sul radicchio e la insalata che c'è dopo è un vento lentissimo. E quindi il radicchio si ammoscia. E con un vento più basso il coniglio non scoppa più, voglio dire. E con il vento che riparte non è energia pulita, davvero ti dirà la coniglia che mi dirà lei se le mai ora non qui. Che si sta procurando la massima di tutte le cose, dove non c'è l'elica. Chiaro? Quindi non vogliamo queste frasi cretine da giornalista. Bene. Allora noi usiamo delle relazioni di vincolo perché sono relazioni progettuali. Possiamo scrivere n meno 1 leggere com'è. Perché? Perché se al posto di prendere gli n meno 1 nodi prendessimo elementi, lo scriveremmo qualcosa che è una combinazione lineare di quattro nodi scritto. Noi dobbiamo stare molto in campana perché quando scriviamo una relazione matriciale, i nostri nodi sono dei vettori colonna. Quando scriviamo una relazione matriciale dobbiamo essere sicuri che la matrice di stato non sia una matrice singolare, perché se è una matrice singolare voi non trovate il problema, anzi la soluzione del problema non ha neanche senso. Quindi l'ennesima non la scriviamo, dopodiché possiamo scrivere la legge delle tensioni. E quante ne possiamo scrivere? L meno L più 1, ma l'L meno L più 1 ci dice la quantità, non la qualità. Come facciamo a sceglierci le L meno N più 1 buone e non le altre? Potremmo fare un conto che non finisce più moltiplicando e dividendo la 7 in base alla 5 e riducendo la 8. Ma questa è una roba che un ingegnere non farà mai, perché l'ingegnere la farà per ispezione. Guarda e scrive. Per ispezione, guardando il grafo, noi vedremo che impareremo a scrivere l'equazione di un sistema termico per ispezione. Dove c'è il sistema termico, faremo il grafo, guardando il grafo, scriveremo la matrice. Capite la differenza? E allora c'è il discorso che a ogni maglia prescelta scrivete l'equazione, tagliate un lato e andate avanti. Quando il grafo è diventato un albero, cioè non ha più un conto più uno, voi avete scritto tutte e sole le equazioni buone. E in questo modo quante ne avete scritte? L. Ma ricordi che sono due L. Quindi ve ne servono altre L. Ma la natura come si presenta per chi ha deciso di rappresentarla in forma discreta? Quindi per chi ha deciso di rappresentare un sistema naturale con un grafo allineato nel quale è identificato da una grandezza tra e una grandezza attraverso? Si rappresenta per topologia e per tipologia. Topologia vuol dire che io devo sapere come le varie strade di ferro sono unite per fare il traliccio. Tipologia vuol dire che io devo sapere di ogni spraga di ferro la qualità dell'acciaio, perché al cambiare dell'acciaio la qualità di traliccio il sistema sta in piedi o è giù. Quindi se il mio problema è identificato, e lo è perché io ho ipotizzato di andare a velocità infinita, e per me la velocità è infinita perché il mio strumento non mi consente di vedere che non lo è, io io dialogo con la natura attraverso i miei strumenti, se il problema esiste ed è unico e ammette soluzione, vuol dire che ci deve essere un pareggio per essere incognito. Allora, siccome io ho già speso la topologia, adesso spenderò la tipologia. In che modo? Decidendo tra le grandezze tra e le grandezze attraverso chi è la causa e chi è l'effetto, chi è l'ingresso, chi è l'uscita. E ovviamente facendo una sperimentazione a livello macroscopico. In che modo? Misurando le due grandezze di ingresso e uscita e tracciando su una carta millimetrata tutte le coppie ordinate di punti che mi danno ingresso e uscita, e unendo le coppie di punti con una curva che si chiama grafico o diagramma o caratteristica del componente. Guardate che questo è un problema fondamentale, perché voi avete studiato in analisi che data un'equazione ne potete tirare fuori il diagramma, si chiama volgarmente studio di funzione. E vi hanno anche detto che, a parte la funzione che abbiamo, quella di Weierstrass, eccetera, eccetera, che è una delle tante che hanno trovato già successo, dove si danno delle definizioni, per cui da una parte ci sono solo irrazionali, dall'altra sono irrazionali, per cui la curva non è comunque densa e quindi non è suscettibile di rappresentazione, non c'è niente. Normalmente è data l'equazione che non è la questione, ma il contrario non esiste. Dato un diagramma non tirate fuori l'equazione. Perché? Perché dato un diagramma tirate fuori l'equazione solo se riuscite a mettere in equazione le proprietà del diagramma, cioè se il diagramma è un luogo geometrico. Certo che se io dico che la circonferenza non è il cerchio, sono due cose diverse, e luogo geometrico di punti e di distanza non sono più con questo centro, scrivo il teorema di Pitagora e scrivo il 2 più 2 uguale a 2, ma è un luogo geometrico. Se io vado a misurare la temperatura, la legge di variazione della temperatura in questa stanza durante tutta la giornata, mi viene un diagramma che non è un luogo geometrico, quindi non lo posso rappresentare. Il segreto dell'ingegneria è questo: tradurre un diagramma sperimentale in un'equazione, grazie alla quale spingere i conti all'estrema conseguenza, perché un conto è fare dei conti e un conto è intersecare due curve tracciate con un bicchiere. E allora, siccome la geometria analitica non ci può aiutare, noi cosa facciamo? Usiamo il calcolatore, cioè facciamo un filtro. Diciamo, io ti do 28 punti di questa curva e tu per tentativi, calcolatore, tirami fuori il polinomio di 28° grado che mi rappresenta quella curva a meno di un errore che io ho stabilito sulla base degli strumenti che uso. E se il calcolatore fa tutto questo e vede che l'errore è più grande, dice: no, guarda, 28 punti non mi bastano, ne ho meno di 34. E a questo punto ditemi se è vero che il calcolatore è un animale stupido che può fare quello che facciamo noi. Questo lo pensa il bottoniano che passa la vita davanti al computer a vedere com'è l'oscillazione della borsa. La matematica mi dà la soluzione dell'equazione di primo grado, di secondo grado, di terzo grado, e poi dà la quadratica. Altrimenti non vale quadratura, neanche la quadratura. Non esiste la formula. Se io vi do un polinomio del 23° grado, dov'è quella formula? Che trova di zero? Ma c'è un'equazione, io vi scrivo equazione di 28° grado, tira fuori le 28 soluzioni. Secondo grado, quarto grado, terzo grado, poi la matematica non è meglio la risultata. Ragazzi, il compito della matematica non è fare il conto, Il compito della matematica non è indicare la soluzione. Il compito della matematica è dimostrare se la soluzione esiste ed è unica. Dopodiché la matematica è chiusa. È per questo che nasce l'ingegneria. Se io scrivo un'equazione del 16° ordine che mi dà la dinamica di un'ala di un aeroplano, non è che faccio precipitare l'aeroplano perché non sapevo tirar fuori le 16 condizioni. Devo in qualche modo inventarle per approssimazione. È questo che fa la genialità dell'ingegnere. Che quelle 16 condizioni se le trova lo stesso. E laddove non le trova, mette in culo a una V2 un pilota seduto fuori e gli fa sperimentare la V2. Capite la differenza? Allora, Ferdinand Fokker, facevo ricordare, io non è che facevo la stessa. Perché questo? Perché ho già detto, Le leggi della fisica sono espresse da relazioni algebriche, perché solo in questo modo hanno una struttura che è invariante rispetto al cambio dell'unità di misura, perché rispettano la condizione di omogeneità euleriana. Questo non vuol dire che non ci siano il seno, il coseno, il disseno, eccetera, eccetera. Solo che sono dei fattori modulanti adimensionali. Quando voi in fisica avete una funzione seno, avete seno di omega t. Vedete che è dimensionale? Periodo e tempo. Quindi questo fattore, se anche c'è, che colpisce più questo, non ha alcuna dimensione. Quindi la struttura continua ad essere algebrica dimensionalmente e modulata in senso trascendente, ma in forma adimensionale. Quindi io sono autorizzato a dire che è algebrica. Chiaro? Accanto a queste equazioni io invece ho i modelli dinamici, in cui il legame mette in gioco non solo i valori attuali, ma anche le rapidità di variazione, cioè le derivate, cioè l'equazione diventa differenziale. Guardate che la differenza tra un'equazione algebrica e un'equazione differenziale è che l'equazione algebrica rappresenta un fenomeno che non ha memoria. Io do la costante da qui in poi e tutto va bene. L'equazione algebrica, per l'equazione differenziale, per il fatto stesso di avere una derivata, è evolve nel tempo, cioè a memoria del passato. Quindi noi avremo modelli statici o algebrici che non hanno memoria di sé e quindi correlano l'ingresso e la risposta nello stesso istante, e modelli dinamici in cui invece il legame è tra l'ingresso e la rapidità di variazione della risposta. E allora per esempio C non basta più dare la forzante da adesso in poi, ma bisogna dare anche un numero che sintetizza tutto quello che è la storia passata. Se ci sono due piloti che stanno guidando la stessa automobile e danno un colpo di acceleratore con lo stesso angolo del pedale, non è vero che per questo le due automobili si trovino alla stessa velocità. Dipende dalla velocità iniziale che le due macchine avevano quando i due piloti hanno fatto l'accelerazione. Se uno andava a 20 e l'altro andava a 80, il supplemento porta delle velocità finali attuali completamente diverse. Chiaro? E qui salta fuori un concetto che è fondamentale. La variabile di stato. Che cos'è la variabile di stato? Ecco, adesso, siccome questa cosa dobbiamo usarla sistematicamente, occorre che io la richiami e che la puntualizzi, perché è la parte essenziale. il matematico, quando scrive un'equazione differenziale, decide che ha per le mani una cosa che lui chiama incognita e la scrive, giusto? Uno stesso sistema studiato con due incognite diverse dà una formulazione matematica che può essere più o meno complicata. Facciamo un esempio meccanico. State studiando la meccanica razionale, quindi mi capite. Partiamo da una premessa fondamentale che deve essere assolutamente chiara a tutti. Voi sapete che la teoria delle equazioni differenziali è una teoria che si basa sulle equazioni differenziali del primo ordine. Se voi scrivete un'equazione differenziale del quinto ordine, per fare la teoria delle equazioni che cosa fate? Assumete come incognita la funzione e le sue prime quattro derivate e scrivete quattro equazioni differenziali del primo ordine. È vero? Se non ve lo siete ricordati più perché siete giovani e pensate a cose non menzionabili, ve lo ricordo io. La teoria delle equazioni differenziali è una teoria fatta in forma vettoriale, dove l'incognita è un vettore colonna tutto del primo ordine. Su questo si costruisce la teoria delle equazioni differenziali. Se il vostro sistema è del quinto ordine, lo ristrutturerete su quattro equazioni differenziali del primo ordine. Questo ha due ragioni. La prima è che la teoria matematica arriva fino a lì e non oltre. La seconda è quella più ovvia. Voi quando scrivete un'equazione differenziale dovete dare le condizioni iniziali. Supponete di assumere come incognita la velocità dell'aeroplano. La velocità dell'aeroplano è integrata e conoscete la velocità iniziale. Conoscete anche la posizione iniziale. Ma supponete di scrivere un'equazione che alla fine diventa del quinto ordine, dovete dare quattro condizioni iniziali. Ma voi mi sapete dire che significato ha la derivata quarta di uno spazio? Eppure se l'equazione differenziale del quinto ordine vuole la derivata quarta, e nell'istante iniziale 0 lo dovete dare, se no il modello non si integra. Primo, come fate a dare una condizione di qualcosa che non ha nessun significato? Secondo, come fate a misurare quella condizione iniziale? Io con un baracchino posso identificare la posizione iniziale dell'aeroplano, posso identificare la velocità dell'aeroplano, ma come faccio a misurare la derivata settima dello spazio? E quando la premessa? E poi se devo avere delle parole, la derivata settima dello spazio. Allora io farò sempre comunque soltanto le derivate equazioni del primo ordine, perché in questo modo, se io do l'equazione del primo ordine, la condizione iniziale non è neanche quella derivata, è sul valore attuale, cioè la derivata 0, e quello io lo posso misurare facilmente. È chiaro questo? Ci siamo? Bene. Io posso fare lo stesso. non posso fare secondo la mia coscienza, non quella ministeriale, e che non farò mai. Mancare di riguardo la vostra capacità di ragionamento. Se io vi dicessi si fa così perché si fa così, sarei un cane. Quindi io dico, fin dove ce l'abbiamo insieme cerchiamo di capire. Perché questo è un vostro diritto, questo è il mio dovere. È un vostro diritto perché avete scelto di essere qui come allievi. È un mio dovere perché ho scelto di essere qui come docente. Quindi io vi romperò le palle perché voi le cose le capiate. Non perché dobbiate imparare la memoria. Se no andiamo a studiare la vita di Carducci, come Fasco, memoria, ci illudiamo di essere dei letterati. D'accordo? Allora, supponiamo per un attimo di prescindere dalla molla. Quindi c'è una massa che si muove, d'accordo? Noi potremmo scrivere. La relazione in questo modo. D'accordo? Questa è l'equazione differenziale del secondo ordine, quindi per essere gestita richiede l'abbassamento a due equazioni del primo ordine. Ah, intendiamoci. Se la date al calcolatore da integrare, lui quella formula lì non me la integra, perché matla integra solo l'equazione del primo ordine. Quindi anche che voi fate i furbi dite, va bene, ma che ne frega. E l'equazione del settimo ordine la do dentro MATLAB, lui me la integra. Balle. MATLAB dice, dammi la formulazione di 7 equazioni differenziali del primo ordine e io te le integro. Se me ne dai una da 7, io ti mando dove sai. Quindi, comunque sia, voi dovete formularla nel modo giusto. Ci siamo? Quindi questa equazione non è molto furba, perché è del secondo ordine. E per venirne fuori dovreste fare un procedimento matematico di scomposizione in due equazioni. Giusto fin qui? Sapete perché non è giusta che l'equazione dal punto di vista dell'ingegnere, non del matematico, dell'ingegnere? Guardatemi nelle palle degli occhi. Per voi la grandezza primordiale è l'energia. E quindi la grandezza che dovete sempre calcolare è quella che presiede all'accumulo di energia. Voi avete usato la X, cioè lo spazio. Lo spazio percorso non è energia. E quindi è chiaro che non essendo la vera grandezza del sistema, si tradurrà in un'equazione differenziale da schifo. Quella massa che si muove accumula energia in forma cinetica. E quindi la grandezza che domina la sua energia è la velocità. Se voi volete che quell'equazione differenziale diventi sana, dovete usare come incognita non lo spazio, ma la velocità. Perché se voi interrogate la natura con equazioni differenziali che hanno come incognite le grandezze che dominano l'energia, automaticamente la natura vi restituirà l'equazione differenziale nell'unico modo in cui la matematica sa di poterla integrare. Volete vedere? Supponiamo di assumere come incognita la velocità. Questa equazione differenziale diventa KU, U è la velocità, più M di U su di T. Perché la derivata seconda che dà l'accelerazione è la derivata della velocità. E la velocità interviene sulla T. Quindi l'equazione differenziale adesso ha come incognita la velocità, l'unica grandezza che presiede all'accumulo energetico, l'equazione differenziale ha assunto la sua natura di equazione del primo ordine facilissimamente integrata. In modo analogo, supponete di non avere la massa ma di avere soltanto la molla. Avreste un'equazione del tipo F uguale KU più l'integrale tra 0 e T di U in dt. Per x, no? Perché l'azione della molla è proporzionale allo spazio, e lo spazio è l'integrale del tempo, vero? Ci siamo? Lo vedete che razza di schifo di equazione differenziale è venuto fuori?
Ma
addirittura non è solo equazione differenziale, è un'equazione integrale. Mi ricordo che è tutto segno di integrale. Giusto? ricordate voi a gestire un casino del genere? Non lo ricordate? Mi arriva anche due membri. Vero? Ma derivando i due membri per avere un'equazione differenziale, che cosa avete fatto? Guardate un attimo. Questa è arrivata, tranquilla. Il teorema di Torricelli di Paolo dice sempre che la funzione integrale è una funzione integrale dell'estremo superiore dell'integrale di integrazione e ha come risultato integrando. Va ancora bene. Ma voi dovete essere sicuri che la forzante sia derivabile. Invece la forzante generalmente solo continua. Non è derivabile, allora questa continua la sognate. Ma perché voi avete sbagliato? Perché avete considerato una molla la quale accumula energia a livello di allungamento e gli avete messo come incognita la velocità che a livello energetico lei è completamente estranea. Scrivete l'equazione assumendo come incognita l'allungamento. L'equazione torna a essere la classe. Visto? Allora, se il matematico scrive l'equazione differenziale, l'ingegnere scrive l'equazione di stato, perché la sua incognita è la variabile di stato, perché la variabile di stato, presiedendo l'accumulo energetico, gli consente di scrivere sempre l'equazione differenziale in primo ordine. Capite la differenza tra i due mondi? Noi usiamo un modello matematico che è un'equazione di stato, perché noi accumuliamo, studiamo soltanto le variabili cinetiche che danno l'energia in conseguenza del moto, le variabili elastiche che danno l'energia in conseguenza della deformazione. Arrivo. Bella questa domanda. Tre punti in niente, perché è una domanda stronta e carogna. Ma mi piace che lei l'abbia fatta.
Potrebbe rimettere la domanda.
Il mio sistema. Ma ragazzi, scusate, c'è una cosa da dire. Noi ci chiariamo per processi operativi. Quando un collega, vostro e mio, perché qui siamo tutti ingegneri, solo scaldati nel tempo, quando un collega pone un quesito, ci sono almeno tre motivi per stare in silenzio. Il primo, lui ha diritto al silenzio, perché è una persona del collega, e voi avete il dovere di riconoscerlo perché siete gentiluomini. Secondo, perché io sto guadagnandomi il pane dandogli la spiegazione. Terzo, perché hai visto mai che quello che mi chiede è esattamente quello che voi mi avevate neanche capito di non aver capito, magari ascoltando riuscite a imparare. Un quarto motivo, quello di far casino, cioè, ma vuol dire che siete degli folti e io non lo prendo neanche in considerazione. Se dovessi prenderlo in considerazione, userei il napalm o il lanciafiamme. Quindi silenzio assoluto. Prendiamo questa cosa qua. Un grafo che ha la forza di attrito, la forza di inerzia, la forza elastica. A questo punto, quando si scrive un'equazione differenziale, si deve fare un algebra. Allora, sul lato del quadro si mette l'accelerazione, quindi la partenza. Sul lato dell'albero si mette l'attrito e si scrive forza motrice uguale forza di attrito più forza di inerzia forza elastica è scritto, come variabile indipendente. Dopo sotto si scrive che dx su dt uguale 1 è uguale a forza elastica divisa costante A. Cioè si scrivono due equazioni che fanno sistema, uno che domina la, come incognita, l'accumulo di energia cinetica, e uno che domina come incognita l'accumulo di energia elastica. Questa cosa che io le sto facendo però non è chiara, perché richiede una conoscenza della teoria dei grandi che io avrei posticipato, e quindi lei con il viso mi può comunicare una cosa del tipo: ne so meno di prima. Allora io gliela visualizzo adesso in questo modo, perché vedrà che le è subito chiaro. Guardi, intuitivamente dalla scuola materna lei ha studiato come una resistenza, un campo magnetico e un campo dielettrico, quindi lei sa che c'è una resistenza, un'induttanza e una capacità, e poi c'è un generatore di tensione e una corrente. Se lei volesse scrivere l'equazione come la scriverebbe un matematico, direbbe che la tensione in piazza B vale la caduta nel resistore R per I più la caduta nell'induttore L di I su dt più la caduta nel condensatore, che è la sua tensione iniziale più 1 su C integrale tra I di T tra 0 e T. Vede che è un'equazione integro differenziale, perché lei ha usato come incognita la corrente che presiede l'accumulo energetico nel campo magnetico, ma non il campo elettrico. E quindi, per calcolare l'energia del campo elettrico, che è un'energia di posizione, ha usato una variabile, che è quella del campo magnetico, che è il movimento. Cioè, ha usato la variabile della massa per studiare l'energia della molla e per far tornare i conti aggiunto un integrale, che ha cancellato quella parametro differenziale. Questa equazione abbiamo visto che è un'equazione barba, perché è integro differenziale e i limiti piace. Adesso guardi come si fa. Si fa un grafo con un lato per ogni elemento. Questo. Si costruisce un albero, cioè si rende il grafo aperto e connesso. Questo è l'albero, questo è il quadro. Sul lato di quadro si costruisce il bilancio di energia cinetica. I uguale RI più L di I su dt più la tensione del condensatore che compare come valore attuale. Lei adesso sa che la somma delle tensioni deve essere uguale a zero, il condensatore sarà più C. Ma è una variabile attuale. Adesso, siccome si è giocato la grandezza tra A, si gioca la grandezza attraverso. E si dice che sul lato del condensatore, che è l'energia potenziale, tanto entra, tanto esce. Quindi si scrive che I è uguale alla capacità del condensatore per la sua tensione derivata. Se lei prende questa relazione e la scrive in forma matriciale, le viene T di C, matrice 2x2, I di C, più l'incognita B, messa qua in che modo? Vediamo. Meno L su R, 1 per meno n pezzi, gliela riscrivo in modo che riesco a capire la crisi. Non è che faccio che sia guardi, la scrivo per lei, così lei chiaro, vale. Non ci capisco neanche io. Eccola qua. Questa relazione la può scrivere direttamente in forma matriciale, per dire così. Ecco, questo sistema matriciale è del tipo di messo sull'albero, tutto ciò che è potenziale l'ho messo sull'albero, i cinetico l'ho fatto diventare strato. E il potenziale l'ha fatto diventare attraverso. Cosa ovvio, perché il cinetico è strato. Il potenziale è attraverso. Sono le due parti che si allontanano e si deformano. E in questo modo è scritto il modello matematico in forma normale. Quindi si è servito dell'energetica per capire chi sono
le variabili
della topologia per capire in modo sicuro come separare il cinetico che mette sul quadro, come si dice sulla corda, e il potenziale che mette invece sull'attraverso. E siccome in natura l'attraverso è sempre potenziale e il tra è sempre cinetico, lei divide i due bilanci in equazione di un tipo e in equazione dell'altro, dove può fare sempre un'incognita al primo ordine. Ma tutte le incognite sono soltanto di stato, perché sia la I che la VC possiedono la curva energetica. E a questo punto il problema lei non lo sbaglia più. Facciamo un esempio banalissimo. Un motore elettrico, che cos'è? È una bobina con una resistenza che muove qualche cosa che ha una molla di richiamo e una massa di inerzia per la presa. Allora voi dovete mettere in comunione due universi, l'universo magneto-elettrico e l'universo di campo. E quindi cosa fate? Due grafi, un grafo di qui e un grafo di qui. Scegliete quali sono le grandezze che accumulano energia, le assumete come variabili di stato, quelle che sono di energia cinetica le mettete sull'albero, scusate, sul quadro, e quelle che sono di energia potenziale le mettete sul quadro. E compitono in modo automatico, perché avrete tutte equazioni con una sola incognita al primo ordine di accumulo energetico. E qui potete anche studiare la stessa cosa dal punto di vista del riscaldamento. Mettete un nodo qui che vi rappresenta la temperatura del sistema, un nodo qui che vi rappresenta l'universo, e fate un grafo dove c'è dissipazione, accumulo e cessione verso il mondo esterno. Fate nuovamente l'albero e il quadro e fate una grandezza grande e una grandezza grande. E avete tutto quello che vi serve. Allora, io adesso vi ho dato il punto della risposta, qualche un po' più intenso. L'ho fatto perché voglio far vedere che sono più bravo di voi. Io non sono più bravo di voi, forse più o meno. Sono solo più vecchio. Essendo più vecchio, ho digerito queste cose da tanto. Quindi voi non dovete misurarvi, non dovete confrontare la vostra comprensione attuale con la mia conoscenza attuale. Dovete solo considerare che la mia conoscenza attuale è quella che sarà la vostra conoscenza quando avrete studiato queste cose. Io sono solo il dolci che dà, voi siete il domani che viene. Quindi quello che io so oggi voi lo saprete altrettanto bene domani. E il fatto che io lo sappia sta solo a confermare che voi lo potete sapere. Solo che lo vogliamo fare. Con tre contributi il vostro impegno, che deve essere fuori discussione, le vostre doti, e ci sono, se non sareste più con il culo, ma ancora più o meno ragionevolmente integro, e con la mia dedizione, perché voi li impariate. Quello che adesso ho voluto crearvi è una condizione di stupore che vi faccia capire che voi come ingegneri non siete dei vice matematici, siete dei matematici altri che sanno già scrivere le equazioni differenziali in forma normale, perché non scelgono un'incognita da cazzo di cane con l'appendice di deficiente e poi fanno un sacco di pastrocchiamenti per arrivare alle equazioni. Sanno già che la loro incognita non può che essere di natura energetica, perché un ingegnere non può. ci penserà poi la natura, che è molto più sana di voi e di matematici messi insieme, a restituirvi l'equazione nell'unico modo in cui la si può integrare, in forma normale. Chiaro? Noi arriveremo lì, perché questo è il nostro mandato. Non vi preoccupate, capirete un po' la volta. La maggior conoscenza è indubbiamente legata al lavoro. Chi crede che le paragole maturino tutte contemporaneamente come una, non sa nulla di nulla. Ci fermiamo 2 minuti di pausa per avvalendoci di un approccio sistemico intelligente, quindi evolutiva, perché presenta la comune energetica. È fisiologico che la dinamica evolutiva di un sistema sia dominata dal suo accumulo energetico e che in ciò stesso l'incognita che presiede all'accumulo energetico sia l'incognita precedente. Questi cose mi hanno iniziato un po' bene, non me ne ricordo più. Allora, siete d'accordo che è fisiologico che sia così? Chiaro? Nello stesso tempo impareremo ad usare l'approccio topologico, quindi l'uso di anelli, maglie, insiemi di taglio fondamentali, alberi e coalberi, per poter visualizzare un processo matematico che altrimenti è analitico. Perché noi come ingegneri, lo ribadisco, lavoriamo per iscrizione. Guardiamo il sistema, incolliamo sopra il grafo e su quello, vedendo subito albero e quadro, guardando il sistema reale, scriviamo su un foglio senza neanche osservarlo. Inoltre impareremo a tradurre un grafo in una matrice di incidenza di Poincaré. Perché questo? Perché se noi vogliamo usare il calcolatore, non possiamo dire il calcolatore in un'ora di guerra. Lì dove c'è Bernardo, parti con questo, poi gira a sinistra, gira con un'altra curva, mette un'altra cosa. No, dobbiamo dargli un'informazione che sia oggettiva e in grado di essere capita dal grafo, dal computer. Siccome ogni grafo si può rappresentare con una matrice di incidenza, io scanaletto dentro al computer la matrice di incidenza, poi so che si può fare tutto il resto. Io gli dico, questo è il sistema naturale, questo sistema naturale lo guardate con questo grafo ha questa matrice di incidenza che la scrivo, ho stabilito che le mie variabili di stato siano questa, questa e questa, perché lì accumulo l'energia cinetica, la potenziale, l'incinetica, la potenziale, gli fico dentro il vettore colonnico, adesso vai, fai bollire la pentola scoperta e ci vediamo tra un quarto d'ora. Chiaro? Allora, noi possiamo dire a priori che il nostro sistema modello matematico è un modello ordinario, primordine, in forma normale. Quindi non perderemo assolutamente di generalità se scriveremo il modello matematico in questa forma, dove U è l'ingresso e Y è non l'incognita. L'ingegnere non dice che questo è un incognito, dice che quella è la variabile di stato. Fermo restando che se io ho 52 modi per accumulare energia cinetica potenziale, questo sarà un vettore colonna 52x1. Chiaro? Bene. Allora adesso, a parte il calcolatore, c'è sempre il problema di integrare questo. altri cavi addomesticati e strani che avete imparato a matematica, non appena io metto dentro una funzione strana, integrale diventa una cosa che quantomeno vi crea ansia. D'accordo? Bene. Allora noi dobbiamo arrivare ad una soluzione che sia standard, canonica, ripetitiva. Non dobbiamo perdere tempo a dire adesso faccio una mezza dozzina di integrali sperando che poi torni. Chiaro?
Come ingresso? Questo non è tutta l'uscita. L'ingresso è una cosa, no?
Io per la matematica difficilmente riuscirò a vederne fuori, perché ci sono delle funzioni. Settore semi-iperbolico del logaritmo della parte del... Allora, dobbiamo tenere conto di una cosa. L'ingegneria usa le funzioni elementari che rappresentano le funzioni della fisica. Le funzioni della fisica sono funzioni naturali che sono continue e derivabili. Tutte le funzioni che in ingegneria ci possono capitare si compendiano sotto la voce cisoide. Cos'è la cisoide? La cisoide può essere un gradino, io lo scappo sul naso, la velocità praticamente va a gradino, d'accordo? Poi può essere l'esponenziale, un fenomeno cresce con l'ente esponenziale oppure decresce con l'ente esponenziale. Oppure può essere una sinusoide. Oppure può essere una sinusoide smorzata esponenzialmente. Oppure può essere una sinusoide amplificata esponenzialmente. Ci sono altre funzioni? Non credo, perché quando avete fatto la sinusoide, avete fatto l'esponenziale, avete fatto lo stazionario, avete fatto praticamente tutto quello che serve. Perché? Perché se la curva è periodica, accidenti a voi, se la curva è periodica, con la serie di Fourier la scomponete in una somma di sinusoidi e ogni sinusoide rientra nel discorso della sinusoide che abbiamo appena visto. Si tratterà di applicare la sovrapposizione delle cause e degli effetti. Se io ho un sistema con un ingresso periodico, compongo l'ingresso periodico di una somma di un numero finito di sinusoidi, faccio entrare una sinusoide alla volta, vedo la risposta, poi sommo le risposte e ho la risposta all'ingresso periodico. Chiaro? Su questo ci siamo? Quindi, in un modo o nell'altro, con lo stazionario, con la cisoide e con l'esponenziale, con la sinusoide e con l'esponenziale smorzato, io brinco tutto. Qual è l'unica grandezza che ancora mi resta? Il pulso. Il delta di Dirac, cioè la grandezza di durata infinitesima e di ampiezza infinita, cioè il delta. Il delta è una delle grandezze fondamentali dell'ingegneria. Perché? Perché la risposta all'impulso è il primo modo per capire come si comporta il sistema. Il sistema, una volta che l'avete costruito, gli date la risposta all'impulso, la risposta al gradino, la risposta in frequenza alla sinusoide e avete tutte le informazioni che vi servono. La risposta al gradino è ovvio, se il vostro aeroplano viaggia a velocità costante dovrete, per forza di cose, studiarne la risposta al gradino, no? Alla grandezza costante. La risposta alla sinusoide è perché ci possono essere dei disturbi e i disturbi sono periodici. La risposta all'impulso è ovvio. Se prendete il vostro aeroplano e lo sbattete contro il Monte Bianco, hai messo cazzo, quello è un impulso, è un delta di Dirac, perché in un tempo fisicamente nullo tutto va a zero. Come si fa a rappresentare matematicamente il delta di Dirac? Si prende questa grandezza che dura epsilon, mettiamo una pinza 1 su epsilon, che ha un'area unitaria, e poi si partendo da questo a zero, e questo all'infinito, l'area rimane a 1, e abbiamo il delta di Dirac. Scusate un attimo, io sto andando con l'aeroplano del Barone Rosso, a tutta manetta con il mio focherino rosso, rosso mattone a 4 ali, non a 3, perché anche quella a 3 ruote, a 4 ali erroneamente sul plano, a un certo punto mi trovo davanti il Monte Bianco, in un tempo ingegneristicamente nullo, l'aeroplano si ferma, diciamo che si ferma, tutta l'energia che era dentro a quell'area deve andare a zero. Quindi quell'epsilon tende a zero, l'1 su F tende a infinito. Devo essere in grado di capire come calcolare e gestire il modello matematico del mio aereo quando l'ingresso è un delta di tiro. Quindi devo studiare la risposta all'impulso. Noi per adesso la risposta all'impulso non la studiamo perché potrebbe crearvi ansia. La facciamo un po' più avanti quando saremo più scafati nella gestione delle equazioni differenziali. Mentre facciamo la risposta a gradino, alla sinusoide, all'esponenziale e all'esponenziale forzata. D'accordo? Allora, la prima cosa che io voglio dirvi è questa. Voi, gli enti e pensioni di quel vago ingegnere che in mente avevate, siete ancora convinti che il gradino, l'esponenziale, la sinusoide e la sinusoide sforzata siano quattro funzioni distinte, che non si parlano da matematici. Noi da ingegneri possiamo dire che quelle quattro funzioni sono una funzione sola. A condizione di non scriverla nel campo dei numeri reali, bensì nel campo dei numeri complessi. Nei documenti del giovane Perlis di Robert Houdin, il giovane Perlis, che era entrato in un collegio militare con i marchetti e aveva avuto un certo tipo di iniziazione di cui un gentiluomo non parla, era più turbato dell'iniziazione ai numeri complessi che non riusciva a capire che di quell'altra iniziazione che pur non riusciva a capire ma in cui con buona voglia capire si era fatta una ragione. Questo per dire l'importanza di un'idea. Allora, guardate, non scrivete un caso, guardate la domanda, non scrivete, mettetevi in posizione logica, leggermente attenti in modo da garantire lo scambio termico, godetevi la magia dell'ingegneria.
Qua c'è scritto 1 su F, non so.
Questo è un numero complesso, vero? Lo vedete? Sì. Si forma esponenziale. Siete d'accordo che sul piano di Gauss questo numero complesso si rappresenta così? La pieza, fase, bla bla. Va bene?
Sì.
Vedete quindi che è un vettore sul piano. Adesso prendete questa grandezza e cos'è? Questo è un numero fatto, un numero reale, vero? Tenete presente che se io lavoro con i numeri complessi, ragazzi, il risultato finale deve essere parte reale di, perché? Perché parte reale di è un numero reale. E siccome io da ingegnere alla fine devo arrivare a una misura, la misura non può essere fatta per il numero reale, perché solo il numero reale mi dice quante volte una cosa sta in un'altra cosa. Inoltre, siccome il insieme di numeri complessi non è un insieme ordinato, quindi nulla è più grande di qualcosa d'altro, più piccolo dell'ordinamento, io non posso fare nessuna teoria. Quindi se mi servono dei numeri complessi lo farò in modo simbolico, secondo quello che è il procedimento classico dell'ingegnere. Cosa fa l'ingegnere? Prende un problema reale, lo trasforma in un problema immagine, trova una soluzione e dalla soluzione immagine, per antitrasformazione, arriva alla soluzione reale. Mentre in questo modo non ci va, in questo modo ci va. Prende una grandezza, la esprime in forma trasformata, risolve quella e poi antitrasforma. Giusto? Se voi mettete qui un chicco grano, la gallina arriva e lo mangia. La scimmia arriva e lo mangia. Se il giorno dopo mettete il chicco di grano con un pezzo di vetro davanti, la gallina arriva, continua a battere fino a che muore di fame. L'ingegnere arriva e fa così. Ovviamente la gallina è il matematico, il newtoniano. Bene, allora, un po' di spirito di corpo. Allora, avete visto che io prendo la parte reale di ora. Ci siamo fin qui? Adesso introduciamo una grandezza astratta che chiameremo frequenza complessa. Frequenza complessa. Allora, sigma più J unità immaginaria, omega uguale per definizione a questa variabile complessa S. Va bene fin qui? Fin qui non c'è niente da capire. Qui riconoscete il classico omega della meccanica razionale e qui riconoscete qualcosa che non sapete, ma che è lì per farlo scoppare. D'accordo? Fin qui ci siamo? Allora, costruiamo adesso questa grandezza. Questa è una funzione complessa della variabile tempo, vero? Allora, al posto di S mettiamo sigma più iota omega e poi applichiamo le regolette delle potenze che sa anche Piero Angela. Questo, vero? Lo vedete? Questo, voi che state studiando meccanica razionale, che cos'è? È un vettore rotante a che velocità? Omega. E che mentre ruota modula la propria ampiezza in ragione di questo tarocchino qua. Quindi, per esempio, per t uguale a 0 è questo vettore fermo. E al crescere del tempo potrebbe essere sigma negativo, potrebbe essere una cosa così. Se sigma è positivo potrebbe essere una cosa fatta così. Se sigma è uguale a 0 potrebbe essere per esempio una circonferenza.
Ma la parentesi sarebbe...
Non arrivo, non sento perché si dica.
La parentesi.
Prenda questa, diventa A T alla iota T T alla sigma più iota omega T. Adesso la parte reale la metto da una parte, la parte immaginaria la parte reale. Funziona? Bene. Allora, questa qui, a seconda del valore di sigma e di omega, mi rappresenta un vettore rotante che ha delle strane proprietà. Se sigma è uguale a 0, mi percorre una circonferenza. Se omega è uguale a 0, mi percorre una retta. Se sigma e omega sono uguali a 0, non mi percorre niente. Rimane costante nel tempo. Ma noi abbiamo appena detto che, come ingegneri, dobbiamo mettere la parte reale. Quindi se io metto la parte reale di quella scatolata lì, mi viene A e la sigma T, coseno T, omega T, più T. Cioè, un'esponenziale modulata, scusate, una sinusoide modulata esponenzialmente, vero? Allora, io... No, questa parte ha una parte reale che coincide con se stessa. Questa per la formula di Euler è coseno più iota seno, che prende la parte reale e rimane coseno per g seno, quindi coseno. Formula euleriana. E allora ottengo questo. E allora capite che se questo è ad effetti della misura questo, se S è uguale a 0, sigma è uguale a 0, omega è uguale a 0 e ho A coseno di phi, cioè uno stazionario. Se sigma è uguale a 0 ho una sinusoide. Se omega è uguale a 0 ho un esponenziale. Se sigma e omega sono diversi da 0 ho un esponenziale costante. Quindi avrò sempre un vettore che ha una posizione iniziale che è questa, che poi potrà essere fermo e ne prenderò questa parte reale, che potrà prendere e fare una circonferenza, e riprenderò una parte reale di una sinusoide che potrà percorrere questa, sarà un esponenziale, che potrà ruotare smorzandosi e sarà una sinusoide smorzata. Quindi con la cisoide io brinco tutte le funzioni furbe dell'analisi a parte il delta di Dirac. D'accordo? Ritorna fin qui? Ci sono dubbi? Adesso improvvisamente tutti più a scrivere per non incontrare lo sguardo indagatore che potrebbe capire chi ha capito e chi non ha capito. Non potete aver capito fino in fondo, perché non potete non aver capito niente. La differenza sta nel fatto che lo vedete però che voi studiate. Se voi aveste capito la prima parte di tutto questo, vorrebbe dire che i vostri talenti sono tutti caduti nella matematica e quindi da qualche altra parte, come dire, siete carenti. Siccome intanto stile vi state perdendo qualcosa di buono. Per la serie bisogna fare un qualcuno. Bene, andiamo avanti. Allora, adesso noi diciamo una cosa stupenda che vi farà godere come luce. La classe dei sistemi fisici lineari e tempo invarianti, vedete che A e B nel modello non dipendono dal tempo e non dipendono dalla y, sono costanti. La classe dei sistemi fisici lineari e tempo invarianti di tipo ordinario, quindi dove i fenomeni di hanno una velocità infinita, è chiusa rispetto alle cisoide. Il che vuol dire che se io do come ingresso una cisoide, la risposta sarà una cisoide della stessa classe. Quindi se io do un ingresso stazionario, mi risponde con una risposta stazionaria, cisome, sinusoide, radio, tutto è stazionario. Allora adesso noi cosa faremo? Dimostreremo che se abbiamo dentro un ingresso una cisoide, otteniamo come risposta una cisoide. Ci ricorderemo il teorema fondamentale del calcolo differenziale che viene dall'equazione di Volterra-Frenum e della contrazione del contenuto, per cui se la soluzione esiste e questa è unica, non appena il vettore colonna la sua derivata parziale, mista, eccetera, eccetera, e continuo in uno spazio, tutto quello che lavorate lì, ci ricorderemo che questo modello matematico gode di quella proprietà, e quindi se abbiamo trovato una soluzione, abbiamo trovato la soluzione, e quindi con noi non solo una soluzione, ma è l'unica possibile. E a questo punto godiamo come luci, nel senso che possiamo dire, dato un ingresso cisoidale, la risposta non può che essere la cisoide. Si tratterà poi di calcolarla, ma questi saranno, come si dice in matematica superiore, cazzi nostri. Va bene fin qui? Ritorna? Bene. Allora, postuliamo che questa soluzione esista. Guardate, da questo momento in poi per noi l'operatore derivato rispetto al primo sarà l'operatore P, l'operatore di Hill Side, Oliver Hill Side, e anche se ne digitate inside su Wikipedia, in fondo c'è scritto vai lavorando e studiati inside, quindi andate lì e lo studiate. È stato lì che la massoneria mi ha contattato in relazione alle istituzioni che ho fatto. È stato finta di accettare quella fine di metà. Io entro anche nella massoneria, però siccome verso le 9 di sera non c'è vero che sono bestie che lo smetto davanti al team, non potremmo fare le riunioni al pomeriggio, sono incazzati se la rispetto al passeggino ci sono interrotti. Allora, il fatto è che è vero. Allora, l'operatore di risalto ci consente di scrivere il modello matematico così. Non insisto sul fatto che U è l'ingresso e B è lo stage, non è lo stato, L'incognita non è l'incognita, l'incognita è la variabile di stato. Allora, postuliamo che il nostro ingresso sia una cisoide.
Dove sta scritto AY più?
Dio nel
Biu.
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 Ah, Biu.
Vogliamo dimostrare che la risposta è una cissoide della stessa classe, quindi con lo stesso valore di S. Cioè che la risposta sarà questa. Dove ovviamente Y come modulo e Z come angolo io non sono. Guardate una cosa fondamentale. Se è vero quello che è vero, la mia incognita è una Y e una Z, quindi una coppia ordinata di numeri reali. Ma una coppia ordinata di numeri reali fa un numero complesso. La classe delle sinusoidi isofrequenziali è identificata da due parametri, l'ampiezza e la fase. Quindi la sinusoide ha un'ampiezza e una fase, l'ampiezza e una fase sono una coppia ordinata di numeri reali, una coppia ordinata di numeri reali è un numero complesso. È logico che se io vado a studiare le sinusoidi dovrà servirmi di numeri complessi, perché i numeri complessi racchiudono due informazioni, la parte reale e l'immaginario, e due informazioni identificano la totalità delle sinusoidi di data pulsazione. Le sinusoidi sono infinito a 3, ampiezza, pulsazione e fase. Se la pulsazione è uguale per tutto il sistema, le sinusoidi diventano infinito alle 2, ampiezza e fase. Ma due numeri reali in coppia ordinata fanno un numero complesso e un numero complesso identifica un vettore. È chiaro quindi che il problema reale diventa problema immagine nel momento in cui alla sinusoide sostituisco il numero complesso e al numero complesso sostituisco il vettore. Trovo il vettore in soluzione, lo rileggo e trovo la soluzione. Avete capito il ragionamento dell'ingegnere? È mostruoso. Vero? Strafigo. Cioè passa attraverso la soluzione immagine con i numeri complessi. Cioè abbandona per un attimo l'asse reale nel quale deve muoversi per fare le misure, si mette sul piano di Gauss dove ha due posizioni che gli danno la sinusoide, la brinca, ritorna sull'asse reale e ha la misura. E voi non volete essere ingegneri, a caso. Prendete il primo punto. Come si chiamano i gestionali? Mettete un scatario con un po' di lattuga e una carota. Lunga e appuntita. Ma neanche tanto appuntita. Dunque, allora. Postuliamo che la prodotta sia questa e che quindi l'incognita sia questa. Dobbiamo sostituire. Cosa scriviamo? Guardate. Scriviamo che P, parte reale di Y, e a ST, vero? È uguale ad A, parte reale di Y, e alla ST, più B, parte reale di U, e alla ST. Vero? Ho fatto semplicemente una sostituzione. E questa è una cazzata. Se è vero il postulato, io posso sostituire. Adesso guardate una cosa molto bella. Guardatemi negli occhi. Quando io vi ho detto che la derivata degli occhi, quando io vi ho detto che la derivata è un P, voi avete detto il Morando è matto. Io mi ricordo che quando ho fatto la derivata dovevo fare il limite del rapporto incrementale al tempo del punto variato comunque al punto iniziale eccetera eccetera eccetera, adesso viene fuori questo stronzetto e dice che la derivata è il numero P. Cazzo vuol dire questa roba? Non ha capito niente, ci sta raccontando di aver fatto analisi matematica mentre invece aveva studiato meno pauta del fatto. Guardate la lavagna e ricordatevi che siete ingegneri, cazzo di punto. Allora, l'operatore parte reale è un operatore lineare, quindi la derivata della parte reale è parte reale della derivata, quindi questo lo posso mettere qui dentro. Quando lo metto qui dentro ho la derivata di un numero complesso costante che va fuori per la derivata dell'esponenziale, che è una funzione di funzione, quindi mi viene questo per questo per questo, quindi questa roba qui la scrivo così. Avete visto che derivare è diventato moltiplicare? quello che voi facevate con le derivate, da ingegnere abbiamo fatto con una moltiplicazione. Derivare nell'asse reale facendo il limite del rapporto incrementale diventa moltiplicare sul piano di Gauss. Capite perché Giovanni spero di essere assorbito più dei numeri complessi che non dell'iniziazione? Moltiplicando voi avete fatto un limite di un rapporto incrementale sotto per sopra, che siete andati su un piano, non su una retta. Ma cosa volete dire questo? Che avete deciso di descrivere la natura con coppie ordinate di numeri piuttosto che con numeri. Quindi vi siete avvicinati di più. E se voi doveste fare il numero ipercomplesso, ancora di più. E se fate i tensori, ancora di più. E quando arrivate ai tensori, poi vedremo una proposizione. E allora noi vedremo che prendendo un'equazione di propagazione a velocità infinita, se piuttosto rappresentarla sull'asse reale, la presentiamo sul piano di Gauss, il tempo improvvisamente sparisce. E quindi ciò che sull'asse reale con la misura diventa un segnale che viaggia a velocità finita, nel momento in cui va sul piano di Gauss diventa un segnale che viaggia a velocità infinita. E grazie a questa magia che voi potete progettare le antenne. Altrimenti come faresti a progettare un'antenna dove i vari osservatori non si cagano neanche di striscio perché hanno tutti una variabile tempo diversa? Ma se voi mettete sul piano di Gauss con l'equazione di Helmholtz, tutto magicamente viaggia alla velocità infinita. E allora c'è il problema sapiente. Capite la magia dell'ingegneria? Bene, andiamo avanti. E di qui che cosa c'è? Guardate. A lo potete mettere dentro. B lo potete mettere dentro. La somma di parti reali vale la parte reale della somma. Conoscenza indissolubilmente legata all'amore. Tra tutti i tipi di preliminari che esistono nella vita, a parte quello che vi hanno addestrato a mettere al primo posto, per imitare i gatti e distinguerli dai cani, il preliminare più importante è conoscere per stupirvi, e stupirvi per amare. Quindi se non siete abili di conoscenza, non sapete quel che vi dite, e se non sapete quel che vi dite, non sapete amare. Amare è introiettare. introiezione non è la Levinsky. L'introiezione è mettere dentro di sé l'essenza che gli sta fuori e trarne emozioni. Chiaro? Allora, guardate. Prendiamo questa equazione qua. Possiamo dire che è equivalente a questa? Sì? Prendiamo questa equazione qua. Possiamo dire che è equivalente a questa? No, perché abbiamo perso questa soluzione. Perché se noi prendiamo questa equazione la possiamo scrivere così. E per il teorema dell'ordinamento del prodotto la soluzione necessaria è sufficiente perché il sistema sia nullo e che sia soddisfatto questa condizione. E allora se da questo passate a questo avete perso questa. Cioè siete su un'equazione non equivalente ma subvalente. Ci siamo? Perché avete tolto un fattore che dipende dall'incognita. Non avete tolto una costante. Quando potete passare da questa a questa? Quando questa, nel campo di definizione nel quale lavorate, non ha nessuna soluzione. Quindi, questa è equivalente a questa. Perché alla X non ha soluzione se posto vale a zero. Quindi è come se fosse una costante. Allora vuol dire che io questo e questo non posso togliere. Prima di scriverlo in campi non menzionabili, cosa vuol dire? Vuol dire che quando lo fate qui avete tolto una variabile che non conta niente di chi se ne frega. Quando l'avete fatto qui avete tolto il dominio del tempo. Quello che prima per voi era dinamico diventa statico. Il tempo sparisce e per voi tutto diventa statico. Ma se diventa statico cosa vuol dire? Che il passato non ha memoria e che quindi l'equazione deve diventare. Infatti se togliete la STP il sistema diventa più. Quindi da questo io arrivo a questo. Ma questo mi dà una soluzione che esiste ed è unica, che è questa. Vedete? Vero? Prendo questo numero, lo moltiplico per e alla s di t e ne prendo la parte reale e ho ottenuto una soluzione. Ma siccome la soluzione esiste unica, ho ottenuto la soluzione che mi serve. Chiaro? Sì, sì, ma non vi preoccupate, non è facile. Lo so benissimo che non è. Siete spaventati? A giudicare da come si sta grattando per trovare un po' di sicurezza? Sì. Perché normalmente da qui poi si arriva al cappello e si cerca di girarlo un po' e quindi è una situazione ancora di maggior disagio. Quindi non vi preoccupate, rinunciate alle braccia conserte, che è una cosa bella che si può fare. Quello che conta è se vi siate invaghiti di questa realtà, perché se di questo non me ne frega niente, va bene, allora date via la politica. Mm? Quindi mi piace, la mettiamo qua, va bene? Allora io adesso la ripeto per tutti e vedrete che tutto mi torna. Mettete sulla penna perché tanto quello che ho detto è tutto per tutto nel mio contesto, quindi quello che scrivete qui non è un surrogato del libro di testo. sono due momenti diversi che si devono connettere. Chiaro? Allora, vediamo di ripetere insieme il discorso. Io ho scritto a priori il modello matematico P y uguale a y più P U, proprio su perché so a priori che se adotto con incognite le variabili di stato, il sistema natura mi renderà sempre il modello matematico di questo. L'integrazione di questo modello matematico rientra negli schemi classici dell'analisi matematica. Schemi classici che portano in sé anche l'onere e direttamente l'incertezza di andare a trovare le soluzioni di volta in volta. Come ingegnere non sono interessato a trovare le soluzioni per qualunque tipo di ingresso, perché molti ingressi sono espressi da funzioni inventate da qualche carogna per fare un tema d'esame con cui fregare gli allievi. Noi non abbiamo di questi scopi nella vita. Allora, sulla memoria storica andiamo a vedere quali sono le funzioni con le quali noi ci misuriamo. Allontaniamo per un attimo il delta di Dirac che vedremo in seguito e scopriamo che la totalità delle funzioni con cui noi ci misuriamo sono lo stazionario, quindi il gradino, la sinusoide, l'esponenziale e l'esponenziale forzata. Scopriamo che queste quattro funzioni apparentemente diverse di fatto sono la stessa cosa, a condizione di introdurre una nuova grandezza che si chiamerà frequenza complessa, sigma più j omega, la cui parte reale presiede allo smorzamento e il cui immaginario presiede alla rotazione in tutto e per tutto come la meccanica razionale. Costruiamo allora la cisale, la quale ci rappresenterà, particolarizzando S, tutte queste funzioni, con in aggiunta il fatto che alla fine della fiera dovremo prendere la parte reale, perché come ingegneri noi dobbiamo sempre rendere con la matematica un numero che è lo stesso che acquisiremo con la misura. La matematica ci dice a tavolino quello che il laboratorio ci dice con la misura, quindi in entrambi i casi dovremo avere un numero. Se usiamo un numero complesso che in quanto tale non esprime una misura è perché dal problema reale siamo passati al problema complesso. A questo punto noi affermiamo che la classe dei sistemi naturali ordinari, quindi con sistemi che viaggiano alla velocità infinita, è chiusa rispetto alla classe delle cisoidi. Quindi che se affittiamo dentro come ingresso la cisoide, la risposta è una cisoide della stessa classe, cioè dello stesso S, quindi dello stesso sigma e dello stesso O. Se è vero questo, vuol dire che la nostra incognita sarà soltanto un y con il soprassegno, cioè un numero complesso, cioè una coppia ordinata di numeri reali. Ma che sia una coppia ordinata di numeri reali è ovvio, perché mentre infinito la 3 sono le sinusoidi isofrequenziali sono infinito la 2, si identificano per ampiezza e fase, e quindi sono coppie ordinate di numeri, e coppie ordinate di numeri sono numeri complessi e numeri complessi sono vettori. Quindi siamo perfettamente in linea. A questo punto sostituiamo ai due membri la cisoide e facciamo i conti, ricordandoci che la derivata di una parte reale vale la parte reale della derivata, la somma di parti reali vale la parte reale della somma, perché l'operatore parte reale B è un operatore lineare. Scopriamo quindi che l'operatore di Riside non è una impalzata di ingegno di Oliver Riside, ma risponde ingegneristicamente a un dato sicuro. Se io derivo sul piano di Gauss, in realtà moltiplico. Derivare sull'asse reale equivale a moltiplicare sul piano di Gauss. E allora dove ho P, metto S. Nel momento in cui metto S, io non ho più un'equazione differenziale, ho un'equazione algebrica. Un'equazione algebrica dove ho una parte reale al primo membro e una parte reale al secondo membro. Sto riassumendo parole e poi vi faccio passare. Siccome è un'identità, non se la prima parte reale vale la seconda parte reale, vuol dire che i due argomenti sono identici. Quindi tolgo parte reale D. Se tolgo parte reale D, ho due monomi complessi per lo stesso esponenziale. Io posso sempre togliere due fattori da un'equazione a condizione che il fattore tolto non ammetta soluzione nel dominio di integrazione. Siccome l'equazione E alla x uguale a 0 non ammette soluzione, quando io tolgo l'esponenziale non perdo nessuna soluzione. Ma mentre dal punto di vista analitico io garantisco l'invarianza del numero di soluzioni, dal punto di vista fisico vuol dire che io ho tolto la variabile tempo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io stavo studiando il movimento della giostra a cavalli stando sul prato, che vedevo i cavalli che si muovevano, e adesso ho deciso di salire sulla giostra a cavalli. E da questo momento i miei cavalli sono fermi. E se sono fermi vuol dire che la giostra non è rotta. Nel momento in cui vedessi un cavallo muoversi, vorrebbe dire che il cavallo si sta rompendo. Ma non studierei più la somma del movimento del cavallo rispetto alla giostra e della giostra rispetto al prato. Ma stando sulla giostra, solo il movimento del cavallo rispetto alla giostra, c'è quello che devo fare. Chiaro? Attenzione! Adesso, prima di fare il passaggio, vedremo cosa vuol dire uscire dal dominio del tempo. Va bene? Prendiamo il piano di Gauss e prendiamo il vettore I e alla iota omega t. Vedete che un vettore che ruota? È una sinusoide, è così? Lo vedete? Adesso cambiamo il sistema di riferimento, passiamo a questo sistema. Voi sapete che in geometria analitica fate quella passata, no? Cioè cambio il sistema di riferimento dove questa matrice vale 1, quindi io posso sempre passare da un sistema di altri. Poi trovate lì, giusto? Bene. Il nuovo vettore rispetto al sistema trasformato qual è? È quello di prima, con lo stesso modulo diminuito di questo angolo, è giusto? È vero? Vedete come la trasformazione con il numero complesso diventa più veloce? Il modulo rimane lo stesso e l'angolo si diminuisce di delta. Se io prendo dico che il nuovo vettore è quello di prima diminuito di delta, adesso supponete che il nuovo sistema di riferimento, quello che ha delta, stia ruotando a velocità omega grande. Questa espressione diventa questa. Vuol dire che secondo il nuovo sistema di riferimento la sinusoide di prima rallenta. Adesso supponiamo che omega grande sia uguale a omega piccolo. Questo termine va a zero, la sinusoide rallenta e diventa questa stazione con la variabile tempo stessa. Quindi togliere l'esponenziale vuol dire togliere la variabile tempo, nel senso che una sinusoide si allunga sempre di più fino a che alla fine diventa uno stazionario, quindi tutto diventa stabile. Chiaro? Avete visto, vero? Lo devo ripetere? Sì? Lo ripeto. Voi avete fatto analisi, vero? Sì. Ok. Siete d'accordo che questo si scrive così? Sta ruotando velocità omega perché è una sinusoide, va bene questo? Questo l'abbiamo acquisito? Sì. Se cambio il sistema di riferimento, il modulo rimane immutato e la fase viene diminuita dell'angolo del nuovo sistema rispetto al vecchio. Quindi il nuovo vettore che io indicherò sarà quello di prima diminuito di delta. Quindi sarà questo. Quindi va ancora alla velocità di prima. A meno che io questo nuovo sistema di riferimento non lo metta a sua volta alla rotazione a velocità omega. Allora il nuovo osservatore vedrà la sinusoide più lenta. E se il nuovo osservatore è sincrono con la sinusoide, qui andrà a zero. E quindi lui non vedrà più la sinusoide. drago personale, prendete Macla e fategli rappresentare la sinusoide rispetto al sistema di assi dove l'omega grande accelera. E fategliela diagrammare. Voi vedrete in questo momento che la sinusoide pian pianino si allunga, si allunga, si allunga, quando il sistema entra in sintonia, pa! Ma guarda, vi rappresenterà una retta orizzontale. Il fenomeno sarà diventato stazionale. Quindi quando voi togliete l'esponenziale, togliete il dominio del tempo. Allora, rifacciamo i passaggi e vediamo che tutto torna.
Perché non so più, questo non dovrebbe essere io.
Steiner, se ci impiegate 15 giorni nella solda, così riuscite. mi odiate un po'?
Sì.
E anche poco, tanto, mi lasciate i pugnalini in casa. Parliamo di odio, mi sta odiando o no? A nulla. Va bene. Allora avete visto come io ho preso un'equazione incasinata con una massa, una tripla e una molla, quindi è una roba che uno solo guardarla cambiava discorso, e con un po' di numeri complessi, una tabellina per cui le costanti si conservano, le funzioni diventano numeri complessi e laddove si deriva si mette una S, dove si integra si mette uno su S, la soluzione è tirata fuori. Della parte tipologica di corrente elettrica di cui abbiamo dato la parte topologica. Io non ho fatto la pausa TP e molto spesso questo, quando si danno i giudizi su mia madre, viene messo per iscritto. C'era un corso bellissimo, ma non si poteva fare la TP. Allora, io vi chiedo perdono se oggi nell'enfasi declamatoria non mi sono occupato della vostra vescica così come avrei dovuto. Mi rendo conto di essere stato piuttosto poco sensoso delle vostre due mondiali, le quali a quanto pare hanno una priorità rispetto al vostro spirito e alla vostra mente. L'ho fatto per due motivi. Il primo perché ancora credo seriamente e quindi non riuscivo a interrompere. Non c'era un coitus interruptus, ma c'era il coitus contractus oppure reservatus. Andatevi a rivedere la terminologia latina. La seconda è che siccome io devo andare a trovare i vecchiotti, dobbiamo uscire un po' in anticipo perché io posso andare in ritardo da un ministro, la cosa mi fa piacere, ma se vado da un vecchiotto lui pensa che io vado in ritardo perché lui non conta niente, quindi devo andare in anticipo. L'offesa fatta al giugno dei miei fratelli è stata a me, dice un tale che è una specialista in volte celeste. Quindi io farò di tutto per arrivare là in anticipo. E pertanto, siccome sono un servitore dello Stato, nel senso austro un grado della terra, il cognome di mia madre fa Berg, e Berg è austro un grado, io sottrarrò il tempo scelto prima, ma solo perché stoppando la vostra vescica sono andato avanti nel lavoro. D'accordo? Quindi, dalla prossima volta faremo tutte le pause che mi servirebbero per dare scopo ai nostri impulsi giornali. Non vi preoccupate su questa cosa, perché giovedì l'esercitazione la faccio io. E quindi gli esercizi, ragazzi, sto parlando, non fate i portoghesi che non hanno pagato il biglietto del teatro e quando è finita la recita se ne vanno prima che l'attore possa finire di parlare. Avete scelto voi di venire in un ambiente socialmente selezionato e spiritualmente elevato. Siate nell'altezza, se no tornate in fanteria, no? Siete in cavalleria, comportatevi da cavalleria, se no la fanteria passa. Bersaglieri, un cavalleria. Allora, in cavalleria perché non è una fanteria. Allora, giovedì la lezione la faccio io e sarà di esercizio sulle cose che abbiamo detto. In questo caso nessun problema perché facendo gli esercizi richiamando la teoria, vi giuro che tutto risulterà chiaro. Io non vi ho fatto esplodere una bomba dal terzo duomo e poi adesso vi dico se la capite o meno farò finta di dimenticarmi tutto quello che contava per me di fare le scuola in aula. Questo io vi seguirò, dico che voi sarete sicuri di poter dominare la cosa. Solo in quel caso, io vi farò da parte, chiaro? Ma per intanto io vi accompagnerò, certamente come dice, si parla lì, c'è il comandante, quando parla di Virgilio, quindi io vi congiurerò perché sono meno giovane di voi. Non vi preoccupate, giovedì sarò qui per dire. Adesso, due discorsi sui legami costitutivi e poi però ci credo di aver devastato abbastanza. Allora. Le variabili che noi misuriamo ai rossetti di polo, per noi quindi il lato del grafo, sono la B e la I. D'accordo? Dire qual è la tipologia di un componente, quindi di un lato del grafo, vuol dire come la B si correla con la I. La seconda di quale dei due consideriamo con ingresso e l'altro con uscita, tanto le cose sono sempre ribaltabili. Potrebbe essere benissimo che il legame tra la B e la I sia un legame algebrico, quindi tra valori attuali. Ma potrebbe essere anche che il legame tra la B e la I sia un legame differenziale. Noi abbiamo detto che generalisticamente quando identifichiamo un componente lo identifichiamo con la sua caratteristica. La caratteristica è una curva del piano che è, permettetemi il bisticcio, caratteristica, cioè che è propria di quel sistema a prescindere dal tipo di forzante che ha. Quindi quando voi sentite dire la caratteristica di quel sistema di ingranaggi, non vuol dire caratteristica così tanto per dire, vuol dire che sul piano quella curva è invariante quale che sia la coppia che viene applicata al sistema riduttore. Potremmo dire che caratteristica sta, se volessimo fare del buon italiano, per intrinseco. Allora voi capite che un legame algebrico ha una caratteristica che mette in gioco le due variabili. Se io scrivo B uguale KI, la caratteristica è una retta. Quale che sia I, quella retta va bene. E quindi quella curva mi dice tutto quello che voglio sapere di quel componente. Già la volta scorsa abbiamo visto le magie della caratteristica. Possiamo intersecare i due componenti e vedere dove si posizionano. Dall'area sottesa possiamo dire come scambiano la potenza e possiamo addirittura dire se il sistema è stabile o instabile. Quindi si è raggiunta una condizione di equilibrio, si oppone ad un allontanamento dal medesimo. Ricordate? Più o meno. Beh, vi ricordo che questo è equilibrio instabile, se spostate la pallina se ne va, questo è equilibrio stabile, se si sposta resta, e questo è equilibrio indifferente. Questo è questo, questo è questo, e questo è questo. Chiaro che l'ingegnere lo sa per la stessa domanda qua. Gli strumenti si tira fuori la sua caratteristica, poi va a vedere la cosa del punto, no? Bene, se il sistema è dinamico e quindi il legame tra le due variabili è differenziale, da quelle variabili non potete tirare fuori una caratteristica. Perché? Scusate. Caratteristica di questa cosa qui è questa. Ma la caratteristica di questa cosa qui non c'è. Perché se io do come ingresso una U costante, U0, la derivata è 0. E quindi la caratteristica è un punto. Questo. Il quale addirittura si sposta a variare di 0. Ma se l'ingresso fosse una sinusoide, la risposta sarebbe una cosinusoide e la caratteristica sarebbe un'ellisse che ha per assi questi qua. E se l'ingresso fosse un esponenziale, la risposta sarebbe un casino che non finisce più. Quindi non esiste una curva intrinseca al sistema se mi ostino di identificarlo attraverso le variabili che potrei misurare all'albero. Quindi siccome questo guaio c'è perché c'è una derivata, io la devo far fuori. Come faccio a far fuori una derivata? Metto un integrale. Infatti poi meccanica nazionale cosa fa? L'impulso e la quantità di moto. Quando lavorate sugli impulsi, caratteristica che diventa invariante se le variabili sono gli impulsi e non i valori attuali, perché i valori attuali si correlano attraverso una derivata e la derivata vi frega perché al variare la forma d'onda cambia struttura, invece l'integrale rende tutto algebrico. Allora, è chiaro che io come ingegnere che cosa devo avere? Un baracchino che mi misura la tensione. Un baracchino che mi misura la corrente. Ma poi devo fare l'integrale di questo, cioè devo fare gli impulsi e le quantità di moto. Quindi avrò un baracchino che è un volumetro integratore, quindi un volumetro che piuttosto di misurarmi la grandezza mi misura il suo integrale, un po' come fa il pendolo balistico, e quindi mi dà la misura di una grandezza che io chiamo impulso di tensione, e mi dà la misura di una grandezza che io chiamo impulso di corrente. Allora le variabili a questo punto diventano quattro: tensione, corrente, impulso di tensione, impulso di corrente. Correlerò l'una con l'altra in modo che i legami siano sempre algebrici. Se il legame è tra B e D, fa una resistenza, conduzione. Se il legame è tra C e D, avrà un'induttanza, campo magnetico. Se il legame è tra Q e B, avrà una capacità, campo elettrico. Esattamente quello che si fa in meccanica razionale. La resistenza diventa l'attrito, l'induttanza diventa la massa, la capacità diventa la moda. Lo rivedremo bene, non vi preoccupate. L'architettura comunque l'avete acquisita. Adesso noi scriveremo le equazioni di tutti questi componenti con questa premessa. Però intanto, giovedì, faremo degli esercizietti sull'algebra del teorema di Kennedy e Stafford. Osservazioni? Possibile che non abbiate neanche uno, tu nella necessità di andare a far di B e di essere affamati come lupi. Va bene? Tutto a posto, non ci sono perplessità? Ci sono? Giura. Vado avanti? Vi interessa il teorema di Kennedy Steiner? Guardate che io non sono più a fare il giudice del danno che mette le multe quando uno sta in sosta vietata. Il mio compito è quello di proporvi il teorema di Kennedy Steiner. Se non ve ne frega niente, siamo amici quanto prima. Io quando mi sono iscritto al Politecnico mi sono iscritto con questa idea. Mi iscrivo al Politecnico perché in questo modo ogni volta che avrò bisogno di una dimostrazione me la farò per conto mio e non me la ricorderò a memoria. B. Perché finalmente capirò portare cassa di continuo la linea di ritorno alla terra senza cascarci sopra. Quindi non avevo un'ambizione economica di potere. Se volete anche altro, potete vivere anche senza teorema di Kennedy Steiner, che non sarò io a ripeterlo. Io sono qui a dire, volete che ci affianchiamo e per un certo periodo facciamo un percorso comune? Va bene. Non lo volete fare perché voi ritenete che la vostra ingegneria sia altro. Nella vita si può essere Ridley Scott o si può essere Christian De Sica. L'uno gira film come il gladiatore e l'altro le solite porcherie pornografiche del Natale delle persone acefale. Dipende da chi uno vuol cadere, io vi dico subito che la mia scelta è stata da una parte, poi scendendo da una strada. Di gente che si fa chiamare ingegnere e non sa il teorema di Kennedy Steiner ce n'è tantissimo. Io la compatisco, nel senso latino di come, di capire come. Ma se voi gli metacomunicherete e non ve ne frega niente, nessun problema, io non sono qui a imporvi niente. questo, considerarsi anche un amico, che l'amico non impone, l'amico propone, eventualmente, siccome io non sono il mio tipo, mi faccio da parte. La scelta ultima deve essere vostra. La libertà non vuol dire che voi decidete di non prendere il treno e il treno vi aspetta. La libertà consiste in questo: il treno parte comunque e voi deciderete se salirvi o meno. Se oggi c'è uno sciopero degli allievi, non vuol dire che la lezione di oggi si fa domani, vuol dire che gli allievi hanno sufficienti motivi per credere di rinunciare, purché sia la lezione di oggi, in nome di altri valori sovrastanti. Non vuol dire oggi facciamo casino, la lezione di oggi ce la fai domani. No, io domani me ne farò un'altra. E se sono gentiluomo, e lo sono, magari non mi chiederò l'esame quella di oggi, perché apprezzerò il motivo per cui oggi non ce l'ho fatta. Fermo restando che se ne brinco uno solo, che ho la sensazione che il corso in soccorso del vincitore, quindi si è messo nel numero di quelli che avevano delle motivazioni per fare il fancazzista, io quello lo faccio pentire di essere nato. Perché la vendetta migliore non è il perdono, ma è la vendetta ben fatta. E la vendetta ben fatta ha tre requisiti: chi la subisce non ha scampo, chi la subisce sa che gliela do io, e chi la subisce sa che io dandogliela non pagherò. Dopodiché so cazzi fuori. Chiaro, io non faccio del sociologismo e quindi divido la lavagna in due uomini cattivi. E cattivi, infatti, la cattiva. Detto questo, siete liberi di fare quello che volete. Se non saprete la dimostrazione del teorema di Cagliari di Sagres, il mio esame lo passerebbe lo stesso, perché non è mica detto che uno faccia l'ingegnere secondo questo. Però se oltre a fare il resto vuole sapere anche questo, il suo 18 diventerà un 42 volte. Sarà lui a sceglierlo, non io. Io vi posso dire, non avendo figli, perché sono un cappone, come vedete parlo molto piatto e molto semplice, non me la racconto, non avendo figli ho molto i miei figli. Ricordate a voi, io sono il vampiro che ogni giorno tutta la vostra gioventù. Figuratevi mai se io vi porrei delle condizioni del tipo ho scelto io per te. No, io ho un'idea e te la propongo. Poi se tu non la vuoi seguire mi dispiace, mi sono sentito inutile e perché non hai colto il mio messaggio, o meglio perché non ho saputo trasmetterlo. Ma tutto deve venire lì e la mia sedia di mano rimane quella di prima, a meno che tu non mi manchi di rispetto. E allora io ti dico, dopo le 6 non sono più il pubblico ufficiale, dimmi dove ci vuoi, dove ci troviamo, ti stacco la faccia. La scelta deve essere chiara, d'accordo? Quindi non vi preoccupate, io giovedì farò questa esercitazione per farvi vedere come si dominano le cose. Potrete anche non seguirmi, non cambia niente, siete voi i padroni della vostra felicità, voi i padroni delle vostre potenzialità intellettuali. Voi sapete se avete deciso di voler avere, se avete deciso di voler essere, o se avete deciso di voler essere per dare un significato aristocratico all'avere. La scelta finale deve essere solo vostra, e in ogni caso non certo mia, che sono l'equivalente di un peso di lupo. Che in 4 volte il tempo di un peso di lupo? No, questo è un calcolo che spiegherò in seguito.